Oggi i versetti da 22 a 36. Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque.» Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio». Compiuta la traversata, approdarono a Genesaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti. Parola del Signore. Subito dopo, che avevano mangiato, che avevano raccolto i pezzi avanzati, dopo che avevano contato i presenti, senza contare i bambini e le donne, subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca. Non so se a voi questa parola fa l'effetto che ha fatto a me: costrinse. È capace Gesù di costringere? Non pensiamo che Gesù sia sempre tranquillo, che accontenta più che può tutti. Vuol dire che i discepoli non volevano salire sulla barca, volevano fermarsi lì a fare autografi, perché erano stati loro a dare il pane del miracolo. Pensate che voglia che avevano di farsi conoscere, di parlare con tutti. Gesù li costrinse. Per vedere se è proprio vero, sono andato a cercare il Vangelo in greco e ho trovato che è proprio una parola così, che indica costrizione. Gesù impose. Dove sono quelle che sanno il greco qui? ho proprio verificato, è proprio vero, Gesù costrinse. Non volevano, ma lui, niente da fare, dovete salire sulla barca e precederlo. Cosa vuol dire? Che ha detto loro, dopo arrivo anch'io. Voi andate avanti e vi raggiungo. Precederlo sull'altra riva. Quindi sono sicuro che quando sbarcano sull'altra riva c'è anche lui. Finché non avesse congedato la folla. Adesso sì, Gesù li congeda. Non quando gliel'avevano detto i discepoli, vi ricordate? Gli avevano dato il consiglio, congedali che vadano a comprarsi da mangiare nei villaggi. Adesso li congeda, adesso che sono tutti sazi. E lo fa anche in fretta, perché lui salì sul monte, non è andato dietro alla gente che partiva. Salì sul monte in disparte a pregare, quindi da solo questa volta, senza i discepoli. Quindi Gesù recupera questo modo di vivere, essere solo con chi si va a pregare, a essere col Padre, a stare in unione con Lui, per potergli dire ancora grazie, eccomi. Perché la preghiera di Gesù, ti ricordi, è questa, che diventa la nostra preghiera, perché abbiamo Gesù nel cuore, quindi noi preghiamo quando diciamo grazie, quindi riconosciamo la presenza e l'opera per noi del Padre, e eccomi, ecco io vengo per fare la tua volontà, non la mia ma la tua volontà sia fatta, eccomi. Questa è la preghiera di Gesù e quindi diventa la nostra, ma perché la vediamo in Lui. Salì sul monte in disparte a pregare. Così può venire la notte. E lui non si spaventa, anzi. Ricordate anche Mosè era salito sul monte per incontrare Dio e ricevere da lui la parola, le parole. Per tutto il popolo. Elia è salito sul monte, anche lui, per incontrare Dio, l'unico che poteva salvarlo dalle ire di Jezabele, a pregare. Quindi noi traduciamo a ringraziare e a offrirsi ancora al Padre a fare la sua volontà. I discepoli si vede che lo disturbavano, li ha mandati via. La loro presenza era troppo impegnata con le cose di questo mondo e lui ha bisogno di essere solo per pregare. Venuta la sera, quindi è arrivato il buio, egli se ne stava lassù, da solo. Che cosa vuol dire? Che Gesù la sua preghiera la prolunga. Non dura 5 minuti. La preghiera di Gesù è prolungata. Venuta la sera, stava ancora solo, lassù. Perché la preghiera si prolunga? perché quando lui dice eccomi, deve ascoltare quello che dice il Padre, che la nostra preghiera non è parlare sempre noi, ma è soprattutto stare in ascolto, stare in ascolto. La barca intanto, Gesù non dimentica i discepoli, distava già molte miglia da terra. Questa è un'esagerazione. Molte miglia vuol dire molti chilometri, ma il lago non è largo moltissimi chilometri. Può voler dire quel tanto che basta perché non sono capaci di tornare a nuoto. O non conviene tornare indietro, sono molto distanti dalla riva. Avevano già fatto un gran percorso, quindi avevano remato a lungo ed era agitata dalle onde, quindi i discepoli avevano un po' di preoccupazione. Il vento infatti era contrario. Qui non so cosa pensate voi, ma a me viene da pensare questo. Cos'è questa barca? Chi c'è dentro? I discepoli di Gesù. Quindi è un'immagine della la Chiesa. La Chiesa. È agitata dalle onde. Il vento è contrario. Difatti è quello che vediamo noi in questi 20 secoli, da allora, che la Chiesa è sempre stata traballante sulle onde e ha avuto sempre il vento contrario. Il vento, cioè lo spirito del mondo che soffia, è sempre contrario. Vuol sempre mettere in difficoltà la Chiesa. Vuol sempre ribaltare la Chiesa. Farla sparire. Ricordate 200 anni fa, poco più, Napoleone che gliel'ha detto al cardinale che era Richelieu, gliel'ha detto: io voglio distruggere la Chiesa. E il cardinale, tutto tranquillo, gli risponde: se non siamo stati capaci noi, vescovi e preti, non sarà capace neanche lei di distruggere la Chiesa.
Che non era una battuta.
Ma anche oggi vogliono distruggere la Chiesa. Gli indizi ci sono, indizi molto chiari per chi sa vederli e leggere. Tutte queste ideologie nuove sono proprio tutte contrarie, è un vento, sono venti contrari, non uno solo, ma diversi. Tutta questa ideologia che porta alla eutanasia, al gender, al rifiuto della procreazione. E poi ce ne sono altre anche, per impegnare il denaro, eccetera eccetera, ideologie, il vento è contrario. Sul finire della notte, il finire della notte qual è? È la quarta vigilia. La notte era divisa dagli ebrei in quattro vigilie. La quarta, le ultime tre ore, dalle tre alle sei, era l'ora in cui cantava il gallo. Quindi potete pensare, il finire della notte è quell'ora in cui ha cantato il gallo e Pietro si è accorto di quel che aveva combinato. Sul finire della notte Questo cosa vuol dire? Che Gesù ha aspettato a lungo. Forse pensava, vediamo come se la cavano, li lascio da soli, vediamo come se la cavano, così imparano. Chi sono loro? Volevano star qui a fare autografi, ma chi sono? E così imparano che loro, senza di lui, non sono niente. Non sono capaci neanche d'arrivare sulla riva. Ma adesso, sul finire della notte, ha pietà di loro. Mantiene la sua promessa. Li precede. E allora andò verso di loro, non con un'altra barca, ma camminando sul mare. Cioè fa una cosa che non aveva mai fatto prima, neanche lui, che nessuno dei discepoli aveva mai visto. Neanche voi non avete mai visto nessuno camminare sul mare. Cosa vuol dire? Che Gesù è miracolato. Invece che fare i miracoli, lui è miracolato stavolta. Cosa vuol dire camminare sul mare? Tornate indietro nell'Antico Testamento. Cosa dice Giobbe? Che Dio cammina sulle onde del mare. Dio. E il Salmo cosa dice? Sul mare passava la tua via. E sta parlando a Dio. E il libro del Siracide, ho passeggiato sulle profondità degli abissi. Quindi è Dio che cammina sul mare. Ma vedendolo i discepoli, vedendolo camminare sul mare, non hanno pensato alle scritture che conoscevano. Invece si sono lasciati sconvolgere e dissero, è un fantasma, perché un uomo non può camminare sul mare. Quindi è un fantasma. Si vede che avevano familiarità coi fantasmi. Ce l'avete voi? Tu mai visti? Oh mamma mia, come mai? Non li avete mai visti i fantasmi? Si vede che ci sono, perché loro lo dicono se lo dicono tra di loro, quindi vuol dire che non fanno mistero. È un fantasma. E un fantasma cos'ha di particolare? Non sai cosa pensa, non sai cosa vuole, non sai cosa è capace di fare. Quindi, quando uno non sa chi ha davanti, ha paura. Potrebbe volermi male. Potrebbe rovinarmi. E allora fanno quello che fareste voi quando incontrate un orso. Perché non sapete cosa può fare. Allora vi mettete a gridare dalla paura. Così i discepoli si mettono a gridare dalla paura. Voi non avete paura dei fantasmi, quindi, però, insomma, i discepoli sì. Si misero a gridare dalla paura. E allora Gesù interviene e apre la bocca e dice tre cose. Coraggio. Seconda, sono io. Terza, non abbiate paura. Coraggio. Ma come fare ad aver coraggio? Come si fa? Sono io. Allora anche qui sono andato a vedere il greco cosa dice, e devo dire ai traduttori che sarebbero da sculacciare perché non traducono giusto. Chissà cosa pensavano quando traducevano, che doveva dire soltanto sono io. Invece Gesù ha detto io sono. Che differenza c'è? Dire sono io è come dire adesso sapete che sono io. Ma io sono è il nome di Dio. È il nome che Dio ha consegnato a Mosè dal roveto. Io sono. Quindi con questa parola i discepoli potevano... Ah, sei tu che cammina sul mare, nostro Dio, tu sei Dio. Possono cominciare a conoscere Gesù in un modo nuovo, diverso, lo conoscevano già, ma non del tutto. Perché quella volta non sono stati capaci di dirgli, dici cosa possiamo fare, ma gli hanno dato loro il consiglio, mandali via, che si comprino il pane. Non, se avessero saputo che lui è Dio, gli avrebbero chiesto cosa possiamo fare. Io sono. Adesso hanno qualcosa di nuovo i discepoli nella mente e nel cuore, cosa può venire loro? Fiducia. Perché se c'è Dio, se è Lui che cammina su, se Gesù è Dio, non abbiamo più paura. E allora Gesù aggiunge proprio questo, non abbiate paura. Perché? La paura è segno della mancanza di fede. Ma adesso che sapete che io sono, credete, quindi non avete più paura. Avete motivo per non aver più paura. Difatti, il nome stesso di Gesù cosa significa? Dio salva. Se Dio salva, e lui è qui, che paura hai? Non esiste più. Pietro, sempre lui che interviene, allora gli rispose, crede ma non crede, non sa se può credere del tutto, e fa una richiesta. Una proposta, se sei tu, dimostramelo. In che modo? Comandami. Aveva visto che Gesù era stato capace di comandare. Comandami anche adesso di venire da te sulle acque, di venire verso di te sulle acque. Comandami di fare quello che fai tu. Perché comandami? Pensate un po', quanta gente va a messa perché è comandata, perché è di precetto, perché l'ha spinto la mamma o il papà, perché l'ha spinto la moglie, perché gliel'ha chiesto il parroco, perché è comandato, allora va. I giorni feriali, quando nessuno comanda, sta a casa, si fanno altre cose, si va in bicicletta o si porta il cagnolino a spasso a fargli far passi
in montagna
eccetera. Comandami. L'uomo vuole essere comandato, gli uomini vogliono essere obbligati a credere, altrimenti si mettono in gioco. Ricordate i farisei cosa dicevano? Dacci un segno dal cielo, sottinteso, così siamo costretti a crederti. e se ti crediamo nessuno può più criticarci. L'uomo vuole essere costretto. Pietro è ancora un uomo, non è ancora del tutto discepolo di Gesù. E lo si vedrà anche altre volte, lo vedremo ancora, non questi giorni, ma gli anni prossimi. Comandami di venire sulle acque, di fare quel che fai tu. Quindi che anche per me avvenga il prodigio. Allora Gesù è quello che vuole, che i suoi discepoli facciano quello che fa lui, che amino come ama lui. È quello che vuole Gesù. E quindi, senza difficoltà, gli dice, vieni. Sottinteso, verso di me. Cosa fa Pietro? Scese dalla barca. Probabilmente prima ha provato con un piede. Visto che l'acqua tiene, col secondo piede. E poi si mette a correre, a camminare, anche lui sull'acqua come Gesù, guardando Gesù. E cosa succede? Quello che succede ai bambini quando imparano a camminare. La mamma si allontana 3 metri, il bambino è lì, si mette in piedi e corre verso la mamma. Ma se durante il tragitto si distrae, plaf, cade. Ecco quel che capita a Pietro. Cammina dritto verso Gesù, ma a un certo punto si distrae. Arriva un colpo di vento e lui invece che guardare Gesù va dal vento. E allora? Plof, giù. Allora no, neanche l'acqua lo tiene su più. Cosa c'entra l'acqua col vento? Poteva tenerlo su lo stesso. Ma se la fede sparisce per un attimo, per un momento, ha paura del vento, allora neanche l'acqua riesce più a tenerlo su. Non c'è più la fede. I suoi passi non sono più verso Gesù. E allora sprofonda nell'acqua. Si mise ad affondare. Meno male che ha gridato, Signore, salvami. La tentazione di Pietro, quale può essere stata? Adesso sono capace io di camminare sull'acqua. Io cammino sull'acqua, insomma il vento è un'altra cosa, ma io sono capace di camminare sull'acqua. Questa è la tentazione. Io ho il potere. Meno male sperimenta che lui non ha un bel niente. Se non tiene gli occhi rivolti verso Gesù, è Gesù che ha, che può. È lui che lo fa camminare sull'acqua. Qui vedete quante volte ci sono tentazioni che dicono io sono capace, io faccio, io ho questa dote, io ho questo carisma. Non hai un bel niente se non guardi Gesù. Facciamo un esempio, forse l'ho già fatto. Uno che ha una bella voce. Io sono capace di cantare e allora in chiesa vuole essere sempre quello che guida o che comanda anche gli altri cantori, oppure che non hai un bel niente. Se tu non ami Gesù, il tuo cantare è fumo negli occhi per Dio. E tu diventi capace di insuperbirti, di inorgoglirti, di vantarti, diventi peggio di quelli del mondo. Non sei più nel regno dei cieli. E così tutti gli altri carismi o compiti o servizi. Signore, salvami. Cosa vuol dire Signore, salvami? In pratica è il nome di Gesù che vuol dire Dio salva. Lo chiama per nome Gesù. Tesa la mano, guardate un po' Gesù, non lo sgrida neanche un po', adesso perlomeno, ma tende la mano, quindi Gesù con grande umiltà e pazienza. Cosa vuol dire che tese la mano? Vuol dire che fa quello che dice il Salmo 18. Stese la mano dall'alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque. Quindi Gesù realizza questa scrittura. E dopo, quando sono entrati tutti e due nella barca, gli dice, no, ancora prima di entrare, uomo, ricordati che sei un uomo, di poca fede, come ha fatto Gesù a vederlo, si è lasciato spaventare dal vento. Uomo di poca fede, non dice di niente fede, un po' c'è, ma non sufficiente, poca. Perché hai dubitato? Se stavi su sull'acqua, anche il vento cosa poteva farti? Avevi una prova dalle acque che ti sostenevano, potevi anche non dubitare e non impaurirti per il vento. Gesù dice quel che ha visto, un uomo di poca fede, la tua fede è intermittente. La tua fede ha bisogno continuo di nuovi sostegni. Non sta in piedi da sola. Avevi la mia parola, non bastava quella. T'avevo detto vieni. Perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, tutti e due insieme salgono sulla barca. Adesso sono tutti insieme, la Chiesa con Gesù. Il vento cessa. Adesso nella barca è entrato il vento dello Spirito Santo, il vento di Gesù. E quindi il vento esteriore non fa più paura. Quelli che erano sulla barca, cioè i discepoli, si prostrarono davanti a lui. Hanno capito. Davanti a chi è che ci si prostra? Davanti a Dio e soltanto davanti a lui. Hanno capito. Si prostrarono e dissero: davvero tu sei figlio di Dio. Che cos'è questo? È un'espressione di fede, ma ancora non del tutto matura. Gesù non li elogia per questa fede, come invece ha elogiato Natanaele. Perché cosa aveva detto Natanaele? Tu sei il figlio di Dio. Qui dicono: tu sei figlio di Dio, come a dire uno, un figlio di Dio, uno dei tanti. Gesù ha elogiato la fede di Natanaele quando aveva detto il figlio di Dio, come Marta davanti alla tomba di Lazzaro. Tu sei il figlio di Dio. Qui la loro fede c'è, ma non è ancora arrivata a completezza, a pienezza. Compiuta la traversata, quindi hanno continuato a remare, finalmente sono arrivati, approdarono a Gennesaret, uno dei villaggi che ha dato uno dei nomi al lago, che ha tanti nomi: Lago di Galilea, Mar di Galilea, Lago di Tiberiade. In quel tempo stavano costruendo la città di Tiberiade, sulla sponda occidentale del lago, ma Lago di Gennesaret, e nessuno sa dov'è questo paese. Devono, se volete, andate a scavare, se vi lasciano, a vedere se trovate questo villaggio. Che succede? La gente del luogo, riconosciuto Gesù, lo conoscevano, cosa fanno? Diffusa la notizia, prima di tutto. Mandano in giro qualcuno a dire: è arrivato. È importante quindi per la gente. In tutta la regione li portarono tutti i malati. Ecco, cioè portano a lui le sofferenze, i problemi. Portarono a Gesù tutti i loro problemi, tutte le loro sofferenze. Tutti quelli che creano sofferenza, oltre che portarla loro addosso. E lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. Ecco, c'è un po' di fede in questa gente. Vogliono toccare, non toccare lui, ma almeno il suo vestito. E del suo vestito uno dei quattro angoli del mantello, dove ci sono le frange, quelle che ricordano a Gesù la sua obbedienza al Padre, quelle frange che destinate a ricordare a Gesù che lui porta nel mondo l'amore del Padre. Poter toccare il lembo del mantello, e quanti lo toccarono furono guariti. Ecco, questo è il nostro destino. Volete chiamarlo così? Toccare, non occorre toccare Gesù, basta toccare il lembo del mantello. I segni che Gesù ha per amare il Padre, per noi cosa sono? I sacramenti. Non tocchiamo Gesù, ma i segni che lui ha e ci dà del suo amore al Padre. toccare qualcosa di Gesù per essere guariti. Anche noi, ecco, il Signore ce li ha dati, li ha, li porta, possiamo toccare il lembo del suo mantello, possiamo toccare, possiamo godere dei suoi sacramenti, e questi ci danno vita, vitalità, guarigione, ci permettono di essere in questo mondo figli di Dio, quindi di vivere nel regno dei cieli in maniera efficace. Ecco, questa è la fede povera, si può dire, ma ce l'hanno i malati e la mettono, anzi, è ricca, come quella donna, vi ricordate che Gesù l'ha elogiata ed era guarita perché aveva toccato le frange del suo mantello. Così anche qui è una fede che genera amore, perché il frutto della fede è amore. Per questo Gesù dirà: quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Non dice troverà l'amore, ma troverà la fede, perché la fede è la radice che produce la pianta dell'amore. La fede rimane nascosta, ma si vede il frutto. Il frutto è l'amore, ma è importante che ci sia la radice, è importante che ci sia la fede, altrimenti non ci sarà neanche il frutto dell'amore. E l'amore che viene dalla fede, che amore è? È quello di Dio, cioè amore gratuito. Non l'amore che dice: se tu mi fai qualcosa, allora io ti faccio qualcosa di buono. Vi ricordate Gesù che l'aveva detto? Se salutate quelli che vi salutano, cosa fate di speciale? Nel regno dei cieli è diverso. Si salutano anche quelli che non ti salutano, perché il tuo amore è quello di Dio, che ama cattivi e buoni, non solo i buoni. Tu nel tuo cuore hai l'amore di Dio, non il tuo buon cuore. Se tu vai avanti col tuo buon cuore, allora niente di nuovo. Ma se tu accogli nel cuore l'amore di Dio, allora sei diverso. Allora il regno dei cieli è arrivato per te e per la tua casa, per il tuo paese. Sia lodato Gesù Cristo. Questa è la fine degli esercizi. No, c'è ancora qualcosa. Ci troveremo ancora. Adesso fate un po' di silenzio.